Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. amelectricservice.it.
Si spengono le luci di Mantova, si accendono i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, il nostro appuntamento con la cronaca nera di Mantova e provincia. Ai microfoni anche questa notte il bel faccione di fronte a me di Alessandro Moretti. Ciao Alessandro.
Ciao Giulio, buonasera.
Buonasera a tutti, una settimana ricca, una settimana densa di avvenimenti, quella che abbiamo appena chiuso. La notizia più importante: gli 'ndranghetisti arriveranno a Mantova, i boss saranno in via Poma. È una notizia importante questa, perché arriva Alessandro sostanzialmente a placare delle polemiche anche che ci sono state, problemi di ordine tecnico e polemiche che ne sono conseguite, perché la vicenda è un po' spinosa al di là di quella che è la vicenda giudiziaria.
Sì, la parola fine, diciamo, per adesso l'ha messa il procuratore generale dell'Osso, che, per chi non lo sapesse, è, diciamo, a capo dal punto di vista delle procure di quella grande parte che è la Lombardia orientale, di cui fa parte anche Mantova, e che ha detto che sostanzialmente si ovvierà al problema conducendo persone attualmente sottoposte al 41 bis, cioè al carcere duro, direttamente nel tribunale di Mantova. È una cosa che certamente per Mantova non ha precedenti, ma non credo che ne abbia tanti anche sparsi per l'Italia, perché chi è sottoposto al 41 bis lo è in virtù di vari problemi eventuali, tra cui quelli di fuga, anche se gli stessi inquirenti sostengono che nessuno delle persone attualmente imputate abbia un interesse nel fuggire. Ci penseranno, tra virgolette, chi dovrà poi trasportare queste persone da Milano, da Bologna, fino a Mantova. Comunque a Mantova la sicurezza sarà garantita dall'installazione di un'altra cella all'interno sempre dell'aula 1 del tribunale, che garantirà corretto svolgimento del processo.
Insomma, con il trasferimento fisico degli imputati e dei testimoni si andrà ad ovviare un problema di comunicazione, un problema di infrastrutture, ma d'altro tipo. Il procuratore generale diceva un piccolo investimento, poche migliaia di euro, che dovrebbero in realtà permettere lo scorrimento sereno del procedimento a fronte di quei 50.000 che si era detto il Ministero avrebbe dovuto versare a Telecom per un collegamento estemporaneo. L'alternativa era quella di portare altrove il procedimento. Lo stesso procuratore generale dell'Osso ha detto no, avrebbe un senso farlo a Brescia, perché tutto sommato Brescia è a capo del distretto della Lombardia orientale, quindi anche di quello che pertiene a Mantova. Ma in realtà avrebbe anche un senso, perché, ce lo diceva lui stesso, la cittadinanza potrà assistere all'udienza. Le udienze saranno pubbliche e lo stesso procuratore capo invitava i cittadini mantovani, insomma, ad avvicinarsi alla giustizia in un momento così delicato, perché ricordiamolo, le cifre di questo procedimento sono particolarmente importanti, così come sono state le indagini, il terremoto che ne è susseguito, si candida questo ad essere uno dei procedimenti più importanti per il capoluogo virgiliano, per il Palazzo di Giustizia di Mantova, anche oltre quello che è stato, lo ricorderanno tutti, il maxi processo Monte Edison. Maxi per il numero di imputati, la qualità degli imputati, ma ancora di più per il numero esorbitante di vittime che l'accusa aveva portato a corredo appunto dell'ipotesi di reato. La vicenda giudiziaria di questo nostro processo pesce, Alessandro, a che punto siamo?
Siamo divisi in due, perché da una parte questi 16 imputati, di cui alcuni, come abbiamo detto, sottoposti al carcere duro, verranno processati finalmente ufficiale a Mantova. Un'altra piccola parte, sono 5 persone, sono attualmente a processo a Brescia e hanno scelto la formula del rito abbreviato. La scorsa settimana sono arrivate le prime richieste di condanna da parte dei PM, sono richieste che complessivamente parlano di anni 47 di carcere, proprio 47 esatti, e sono richieste che tengono già conto dello sconto di un terzo della pena, per cui, rifacendo i conti, se fossimo andati a un processo normale si parlerebbe adesso di oltre 60 anni di carcere. La richiesta più alta è di 18 anni e 8 mesi per quello che è considerato uno dei mandanti, secondo le accuse, di questa cosca presente, secondo le accuse, nel Mantovano. ma ci sono richieste comunque molto importanti con profili molto diversi, perché ad esempio c'è un cittadino brasiliano che è a processo con queste, tutte queste altre persone solo, tra virgolette, con l'accusa di avere ripulito un assegno, quindi ci sono vari profili, non ci sono soltanto i capi, tra virgolette.
Vari profili tutti unificati da delle ipotesi di reato molto molto pesanti, che sono quelle dell'associazione ndranghetista, sostanzialmente. Sì. Alessandro, questa sera musica anni 70, musica ignorante, rock ignorante, AC/DC, Hell Ain't a Bad Place to Be. Bad Place to Be, gli AC/DC su Radio Base Mantova, per Mantova di Notte, il nostro appuntamento con la cronaca nera degli ultimi 7 giorni a Mantova e provincia. Alessandro, non conosce sosta l'ondata di furti, cambiano le vittime, sono i nuovi ricchi, potremmo dirlo. Negli ultimi giorni diversi casi che sono accomunati appunto dalla qualità delle vittime. I nuovi rapinati, i nuovi derubati sono i cinesi. Abbiamo visto, abbiamo assistito, abbiamo raccontato a tanti colpi portati a segno, diversa la natura, importanti comunque gli importi dei bottini che i ladri sono riusciti a portare a casa. Andiamo in ordine di tempo, partiamo alcuni giorni or sono, colpo importante quello portato a segno in via Cremona.
Sì, ed è stato, come hai detto, una... mercatone o comunque un negozio, ecco, di un negozio di importanti dimensioni, di un cittadino cinese che evidentemente è un mercato che funziona, non sappiamo se sono ricchi ma certamente lavorano, che si è visto portare via l'incasso di un sabato di lavoro, quindi probabilmente del giorno in cui più si raccolgono soldi. Infatti si parla di 8.000 euro spariti nel corso della notte tra sabato e domenica. I ladri, per entrare, hanno probabilmente, conoscono anche la zona perché è stata tenuta d'occhio per diverso tempo, perché sono entrati in azione proprio nel corso del weekend, non un giorno qualunque, e hanno forzato il maniglione antipanico che dà collega con l'esterno per sua natura, naturalmente, e hanno portato semplicemente via, tra virgolette, il fondo cassa, o meglio il risultato della giornata lavorativa di sabato, e quindi per questo motivo il bottino è stato importante. Ci sono naturalmente indagini della Polizia di Stato, chiamata dal titolare quando si è accorto nella mattinata di domenica del furto, ed è probabile che in zona ci siano delle telecamere che possono aver visto qualcosa. Poi, come diciamo sempre, un conto è vedere i ladri in azione, un conto è riconoscerli, perché tante volte purtroppo non bastano neanche le immagini di videosorveglianza.
La polizia indaga in via Cremona, i carabinieri invece sono al lavoro in zona favorita, perché un altro ipermercato cinese è stato colpito. Qui il bottino sale addirittura 10.000 euro nelle scorse ore. I titolari hanno fatto la scoperta, riaprendo dopo la pausa del fine settimana, 10.000 euro quelli che sarebbero spariti in capi d'abbigliamento, borse e oggettistica varia della più varia. Stessa cosa, messo KO l'impianto d'antifurto e soprattutto le telecamere esterne, ora si punta a quelle che potrebbero essere le immagini registrate dagli impianti delle altre aziende, dei tanti uffici presenti in zona. Una buona notizia: una vittima, una tentata vittima, quella che avrebbe potuto essere una vittima, è la titolare, sempre cinese, di un bar di città. Siamo in Viale Fiume, il Caffè Sorriso, gestito da una donna cinese. La vicenda è surreale, verrebbe da fare diverse citazioni cinematografiche più improbabili per raccontare di quello che si è rischiato mentre in realtà è andato in scena, perché in questo caso si parla di una rapina, non si parla di un furto. Una rapina che poteva essere a mano armata, nel senso che il nostro rapinatore era armato, si è presentato quantomeno impugnando e rivolgendo verso il titolare del bar, una quarantenne abbiamo detto, un paio di forbici estratte da tasca. Rocambolesca la situazione: il rapinatore, con il volto travisato da una sciarpa, entra nel locale una prima volta, s'avvede che oltre alla titolare c'è anche un cliente. I due si guardano, restano un attimo senza parole. Il rapinatore, insomma, al momento l'uomo travisato, esce. Il cliente e la barista si scambiano due parole. La barista addirittura lo riconosce come un cliente abituale, quello che è appena uscito. Quando l'avventore presente in quel momento all'interno del bar si alza per andare alla toilette, il rapinatore, in questo caso diventa rapinatore, ritorna. Oltre alla sciarpa si è calato in testa anche un berretto, per essere sicuro di non essere più riconosciuto a questo punto. Punta le forbici all'indirizzo della titolare chiedendole l'incasso. A quel punto la donna grida aiuto, il cliente, quello non travisato, quello che era presente all'interno, esce dalla toilette, impugna una sedia, lo spinge verso il muro.
Sì, e la questione fortunatamente si salva. Io ti ho chiesto virtualmente la parola perché mi è venuto in mente di un'altra rapina ai danni di un cittadino cinese, anche lì con uno stratagemma, perché due persone, a quanto pare di origine est europea, ma parlo di un anno fa, avevano avvicinato un uomo di etnia cinese, appunto titolare o comunque dipendente di un negozio dell'Interland e piuttosto conosciuto, e gli avevano chiesto i documenti spacciandosi per poliziotti della questura. L'uomo, quando è estratto il portafoglio, poi gli è stato portato via appunto l'oggetto ed è stato trascinato per alcuni metri dall'auto delle due persone, perché l'uomo si era anche aggrappato nel disparato tentativo di recuperare il maltolto ed era anche finito all'ospedale. Quindi anche in quel caso una rapina purtroppo è andata a segno. Invece in questo caso, come raccontavi tu, in quello avvenuto qualche giorno fa in Viale Fiume, il cliente è riuscito a sventare fortunatamente la rapina, facendo fuggire il rapinatore.
Esatto, rapinatore poi arrestato dalla polizia, ora in attesa di riconoscere quali saranno gli sviluppi della sua situazione di fronte al giudice di Mantova. Alessandro, noi ci ascoltiamo in Boston con Rock and Roll Band. Boston con Rock and Roll Band su Radio Base per Mantova di notte. Alessandro, abbiamo appena raccontato di rapine rocambolesche sventate da clienti appena usciti dalla toilette e improvvisati rapinatori che tentano nel giro di due minuti il colpo ai danni della barista. Restiamo in un tema piuttosto surreale, ci spostiamo, siamo a Lunetta.
Sì, è una vicenda per noi che siamo esterni quasi divertente, per chi l'ha vissuta come protagonista un po' meno. Diciamo che la vicenda riguarda un 47enne che vive a Lunetta, che si è accorto una delle ultime sere che qualcosa stava sbattendo contro le tapparelle della propria abitazione in tarda serata, attorno alle 10, 10 e mezza, e l'uomo pertanto incuriosito ha alzato questa tapparella e dall'altra parte ha visto una persona che stava sotto praticamente una terrazza ed era protetta da un'altra terrazza che ne oscurava praticamente il volto, se non che questa persona poi si è accesa anche una sigaretta, quindi insomma si è accorto della presenza di un essere umano dall'altra parte della strada di Viale Marche a Lunetta, e questa persona a quanto pare era in possesso di un'arma ad aria compressa che sparava pallini che atterravano giusto sul davanzale di questa persona, e che si è così spiegato il motivo dei rumori che sentiva contro le tapparelle. Da lì la chiamata al 113 è stata abbastanza immediata e fisiologica, potremmo dire. Gli agenti intervenuti hanno rilevato che si trattava di pallini in ceramica e a questo punto hanno deciso di cercare di mettersi in contatto con il presunto responsabile di questo fatto. Però dopo aver citofonato, bussato e addirittura telefonato all'abitazione di questa persona non hanno ricevuto risposta, fino a che dopo un bel po' di minuti di tentativi finalmente questo giovane classe 94 moldavo si è finalmente deciso ad aprire la porta agli agenti e ad un primo diniego delle proprie responsabilità ha ammesso e ha consegnato anche l'arma, un fucile a pallini dotato di bollino rosso obbligatorio, agli agenti, e quindi si è tra virgolette costituito. La cosa gli è costata una identificazione in questura e una denuncia a piede libero per il reato di danneggiamenti aggravati. L'arma è stata ai lui sequestrata ed è un fucile, diciamo, non pericolosissimo per la salute, perché è un fucile da soft air, per chi è del settore, che è un gioco che si fa ormai
un gioco, penso, di guerra.
Sì, penso che ci siano anche federazioni di soft air. Io mi ricordo un episodio simile legato al soft air con persone che in via Donati erano state viste giocare, cioè erano state viste armate di queste pistole e fucile d'aria compressa, e pertanto la polizia sul posto, avendo ricevuto segnalazione di persone armate in via Donati, in questi cantieri abbandonati, era arrivata in forza e tutta velocità per poi rendersi conto che si trattava di un semplice gioco. In quel caso, se non ricordo male, la denuncia era stata fatta nei confronti dell'unico maggiorenne presente, perché comunque si può giocare a soft air ma se autorizzati e in zone comunque controllate, non all'aria aperta, perché si può essere scambiati e non è il periodo giusto per semiterroristi, ecco.
E io rilancio con il ricordo invece di quello che è avvenuto in pieno centro, siamo in via Poma, qualche mese fa, diciamo ormai anni. Ad essere ferite erano state una maestra, un insegnante e una suora. Allora, indagini partite, ovviamente lancia in resta, gli autori sarebbero stati individuati. Sostanzialmente nelle adiacenze del tribunale queste due donne avevano denunciato di essere state colpite, non si sa bene da cosa. Poi quelli che erano stati gli investigatori, i carabinieri di Mantova, avevano ritrovato simili palline a quelli che erano stati sparati a Lunetta. Dicevamo gioco di guerra, dicevamo fucili soft air, quello di Lunetta era la fedele riproduzione di un'arma da guerra, quindi anche piuttosto inquietante da vedere. Gli addetti ai lavori hanno detto che era anche piuttosto fedele come replica. Ad essere sparati erano pallini di ceramica. Chiunque abbia praticato soft air, ma anche buona parte della popolazione lo sa, questi pallini quando raggiungono le persone, insomma, il segno lo lasciano, non sono così innocui come vorrebbe il gioco di simulazione di guerra. Al nostro moldavo, poco più che ventenne, di Lunetta, è andata male, è stato beccato dalla polizia che lo ha raggiunto direttamente a casa. Noi ci facciamo, Alessandro, una cavalcata negli anni 70, ti faccio ascoltare una delle mie canzoni preferite di quel periodo, ci ascoltiamo Le Heart, band femminile, con Barracuda. We'll be right back.
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. AM Electric Service.it.